In realtà non so bene come sia nata l'idea di Oltre Babilonia, cioè le idee a me vengono sotto la doccia di solito quando guido il motorino. L'idea, cioè la tesi almeno da cui sono partita, iniziale era cosa succede al corpo delle donne quando una violenza attraversa questo corpo. E quando dico violenza non intendo solo violenza sessuale, ma anche la violenza della guerra, come quella che, appunto, che ho visto in questi ultimi 18 anni di guerra civile somala. Quindi l'idea della violenza e il corpo mi, in qualche modo mi ha posto degli interrogativi molto grandi in questi anni. Ma ho cercato anche di costruire una storia che fosse sì dolorosa, ma anche ironica e anche a tratti leggera, perché comunque anche quando si vivono dei dolori non si perde l'ironia, cioè a volte proprio l'essere umano ha delle risorse interne. Quindi è nata un po' così, un po' per capire la guerra civile somala, un po' per capire quello che è stata la Somalia, un po' il dolore dell'esilio, un po' anche il dolore delle donne che subiscono violenza sessuale.
Senti, per la narrativa migrante è sempre fondamentale l'autobiografia. Tu come hai rielaborato i tratti della tua autobiografia per farli entrare in Oltre Babilonia, se li hai rielaborati?
Allora, Oltre Babilonia non è un romanzo autobiografico, come non lo era nemmeno il primo Roda o nemmeno i racconti, però io penso che ci sia sempre in qualsiasi libro, non solo mio, ecco, una emotività autobiografica, cioè qualcosa che fa parte di te emozionalmente. E soprattutto in Oltre Babilonia, almeno quello che ho voluto ricreare è stata la storia della Somalia più bella, quella che definisco io la più bella, quella del 1° luglio del 1960, quando appunto la Somalia ha preso l'indipendenza. E lì, soprattutto nella storia del personaggio somalo, della madre somala, Maria Lamane, ma anche nella storia del padre, che poi lui non racconta la sua storia, ma la storia dei nonni. Ecco, lì ho cercato di ricreare delle storie che io ho sentito in famiglia, o che mi hanno raccontato amici di famiglia, o che ho sentito anche per strada, nella comunità, in senso, il ricordo emozionale di quando ancora questo popolo credeva nel futuro. Perché purtroppo quello che oggi non c'è in Somalia è proprio l'idea di futuro. 18 anni di guerra civile hanno devastato tutto. E poi, certo, c'è tutta la tematica delle seconde generazioni, e in senso ci sono due personaggi di seconda generazione, Marra che è la figlia dell'Argentina e Zura Lamane che è la figlia della Somala, è la figlia della Somala. Quindi ho cercato anche di ripetere in queste storie la storia mia, anche se non è esattamente mia, la storia di come si vive da stranieri nella propria nazione, perché quello che succede alla seconda generazione in Italia è questo, che sei italiano, ma a volte non sei riconosciuto come tale, sia a livello istituzionale, sia a livello di vita pratica.
Senti, Zura nel romanzo, la protagonista italo-somala, pronuncia spesso la parola figa e sembra quasi una sfida, una provocazione che lei fa a se stessa o al lettore, forse, non lo so, o alla sua comunità. Ti chiedo se è stata una sua scelta, una scelta del personaggio, una provocazione del personaggio o una tua provocazione?
Allora, e questo ha molto a che vedere con la mia scrittura, credo, perché io cerco sempre di aderire il linguaggio ai personaggi. È chiaro che una Maria Lamane, cioè la madre di Zura, non avrebbe detto figa 25.000 volte o altre parole del genere, no? E cioè io cerco sempre di creare un linguaggio quantomeno non reale, ma quantomeno aderente al personaggio. Quindi Zura è una persona arrabbiata, cioè lei è arrabbiata dalla prima riga fino a ben metà del romanzo, poi comincia a capire, no? A anche volersi bene, perché Zura di fatto non si vuole bene, ha subito, io lo definisco un doppio stupro, uno stupro reale nel collegio, dove la mamma l'aveva messa, la mamma stava messa abbastanza male, era alcolizzata, quindi Azzurra, poverina, subisce questa violenza sessuale in collegio, ma c'è anche lo stupro delle istituzioni, essendo di seconda generazione, cioè, ha vissuto tutto il dramma burocratico che molto spesso vivono vivono i ragazzi e le ragazze che nascono o crescono qui, perché può essere che tu nasci qui ma a 18 anni non sei italiano, non ti danno i documenti perché non riesci a dimostrare la residenza continuativa. Poi chiaramente se cresci qui e non sei nato, la cittadinanza te la sogni. Noi abbiamo una legge sulla cittadinanza abbastanza anomala e oserei dire cattiva e inconcludente, no? Perché appunto non include ma esclude e crea addirittura clandestinità. Quindi Zura è arrabbiata e io ho cercato di renderla arrabbiata anche nel linguaggio. Poi lei è politicamente scorretta, non solo dice figa, a volte dice negro saraceno, o quando a un certo punto incontra la sorella e la definisce seminegra, lesbica, cioè proprio, no? Deve usare comunque un linguaggio che crea scompiglio, che crea anche, no, offesa. È come, no, quando come i cantanti pop quando appunto si appropriano dell'epiteto negativo, no, nigger, e lo trasformano in qualcosa di intimo, una parola intima. Tutte le parole scorrette che Zura usa in qualche modo è anche per creare intimità con il lettore, io almeno la vedo così.
Senti, oltre a Babilonia è tutto giocato su il confronto quasi simbolico tra lingua madre e madre biologica. Sia Zura che Mar si confrontano con queste madri molto ingombranti, se vogliamo, no? Che hanno un'identità molto definita, a differenza loro che sono appunto figlie migranti, in qualche modo, come dicevi tu, una seconda generazione. E sembra che sia quasi un confronto psicanalitico il loro con la madre, con la lingua madre, che alla fine debbano uccidere entrambe per poter trovare una propria identità. Sto forzando troppo?
Cioè io in realtà penso che più lingua madre e madre biologica, è chiaro, c'è un dialogo tra madre biologica e figlie, no? In questo romanzo, però io credo che loro più che altro vogliono scoprire la loro femminilità, cioè più che uccidere le loro madri penso che vogliono uccidere la loro paura di essere donna, cioè quello, almeno io quando l'ho scritto l'ho pensata così, cioè loro hanno fortemente paura di essere delle donne complete con degli obiettivi precisi o con una storia, cioè hanno anche paura di affrontare la loro storia, e non è un caso che c'è un dialogo anche tra passato e presente, che secondo me è molto importante, c'è il passato, c'è il passato delle madri, ma anche il passato di dove in qualche modo queste ragazze provengono, cioè loro sono italiane, ma sono anche somale, sono anche argentine, quindi il loro percorso è fatto dal loro presente e dal loro passato, quindi in qualche modo io la vedo come assimilazione del passato, accettazione del percorso e voglia di essere donne complete. Non credo nell'uccidere le madri, perché comunque sono le madri che regalano qualcosa alle figlie in questo libro, cioè sono madri che hanno sofferto, molto generose, quindi fanno dei regali alle figlie che appunto non smettono mai di essere partorite, dunque non smettono a un certo punto di essere figlie, e quello che vogliono le madri in questo libro è smettere di partorire e, non so, buttarle nella vita una volta per tutte.